Supreme Leader, the suite has been renovated to your specifications.
$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touch the minibar! It's a fucking ripoff!
Eccoci qua, lunedì 17 gennaio, ore 15:10, in diretta dai microfoni di Radiofonica, qui all'officina, in compagnia di Francesco che sta dall'altra parte del muro. Laszlo Kovacs ricomincia questo 2022, questo metà gennaio 2022 con il minibar. Oggi è una puntata superlativa, come quelle che capitano raramente, una puntata che avremmo dovuto fare prima delle vacanze di Natale, perché volevamo augurarci una buona fine, un ottimo inizio con questa puntata, con questi ospiti, ma purtroppo l'abbiamo dovuta rimandare di 2, 3, 4, 5 addirittura settimane, ma ci siamo, finalmente loro ci sono già collegati con noi, tra un pochino li faccio entrare in studio. Gli ospiti sono Giulio San Giorgio, direttore di Film TV, lo avete già ascoltato a questo microfono, e chiaramente l'amico di sempre Andrea Fioravanti, che anche lui è stato nostro ospite già in due occasioni, se non erro, e ne sono molto contento di questa cosa. E poi parleremo con loro come è nata questa idea di questo clash, di questo incontro tra questi due stupendi pensatori. Nel frattempo, come di consueto e come già sapete, la colonna sonora, la soundtrack della giornata viene affidata ai nostri ospiti. Oggi sono sia Giulio che Andrea e chiaramente hanno scelto loro le canzoni. Il primo brano, per ovvie ragioni, per distanza geografica, diciamo così, vivendo Andrea nella nostra città, lo concediamo a Giulio, che invece si trova in quel di Milano. E dunque ci ascoltiamo il primo brano scelto da Giulio e poi magari in apertura della telefonata lo commentiamo insieme a lui. E niente, che dire, buon ascolto.
We'll be right back.
Ed eccoci qua, di solito come facciamo noi, come di consueto, quando i brani sono un po' rocchettari, un po' punk, li tagliamo sul finale così di netto, come staccando la spina, anche se non abbiamo sentito il solito fischio di quando si sfila il jack dall'amplificatore, però ci accontentiamo. Vediamo se sono collegati con noi i nostri amici, vado in ordine perché oggi è una puntata tecnicamente complessa, dunque proviamoci. Giulio, ci sei?
Ciao Laszlo, ci sono, eccomi qua.
Grazie, grazie Giulio, benvenuto ai microfoni, bentornato anzi al microfono del mini bar qui a Radiofonica. Sei a Milano?
Sono a Milano, sono a casa e sto chiudendo numeri, aprendone altri della lista.
Quindi oggi tra l'altro è uscito il numero,
fase di progetto.
È uscito oggi il numero, giusto, della puntata settimanale di film, del numero settimanale di Film TV.
È uscito oggi in PDF, domani invece in edicola.
Cosa ci aspettiamo da questo numero?
Beh, un numero dove abbiamo in copertina una bellissima illustrazione di Paolo Baciglieri dedicata a Bogdanovic, a cui abbiamo dedicato la nostra storia di copertina, e poi ci sono una presentazione di un festival. E parlare di festival oggi con i problemi legati al Covid è sempre importante, che è il Trieste Film Festival. C'è una bellissima un bellissimo percorso nella carriera di Dwayne Johnson, una fenomenologia di The Rock a firma di Sergio Sozzo, e poi ci sono tutte le recensioni solite di tutte le settimane, la prima puntata del nuovo racconto, un focus sulle barzellette nella storia del cinema, insomma, come sempre un numero molto molto ricco di cui vado molto fiero.
Bene, allora dall'altro lato del microfono, anzi della cornetta, dovremmo avere Andrea Fioravanti.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera Giulio, buonasera Laszlo.
Ciao Andrea, bentornato anche a te. Dove sei tu invece? In quel di Ascoli oppure nella ridente Perugia?
No, sono in quel di Ascoli, tra le colline marchigiane, a concludere il mio percorso di riabilitazione terapeutica, che mi ha costretto, come dire, immobile, mi ha costretto anche lontano un po' dai cinema. Insomma, recupereremo anche sulla base dei consigli della rivista del direttore.
Infatti ti abbracciamo per questo, ti facciamo un grande augurio, te l'avevamo già fatto in diretta, da buon tennista chiaramente ogni tanto devi essere revisionato, ecco.
Sì, assolutamente, tra l'altro appunto adesso c'è nelle sale un film, Una famiglia vincente, proprio sul tennis, quindi che andrò a vedere al più presto.
Allora, vediamo il motivo del perché di questo incontro, che tra l'altro è sempre gradito e fa sempre piacere, però il motivo scatenante sono stati due editoriali che Giulio ha pubblicato poco sul finire di dicembre, nel primo credo fosse della metà di dicembre, no, la prima non ricordo quando era, fine novembre, giusto?
Fine novembre, più probabile, sì.
Fine novembre e poi la settimana successiva. Due editoriali dal titolo Opinioni di un critico. La cosa interessante è che il primo inizia chiaramente con il titolo Opinioni di un critico e poi il secondo, che poi è un tutt'uno, è un unico articolo che per ragioni di spazio e ragioni di marketing probabilmente è stato piazzato su due settimane come fosse un romanzo a puntate, si conclude contraddicendo il senso dell'opinione. Questa cosa mi ha intrippato tantissimo, concedetemi il termine, non più da ragazzino, ma insomma lo utilizzo perché mi piace, cioè, questo trip mentale si è scatenato e in quei giorni stavo proprio ragionando con Andrea su certe questioni, su certe cose che Giulio ha tirato fuori in questi suoi due editoriali, che il link è venuto naturale. Mi sono detto: Andrea, Giulio, avete voglia di fare una chiacchierata su questo? Giulio, quali sono le opinioni di questo critico sostanzialmente? Ce le vuoi riassumere un attimo per aprire la puntata?
Ma guarda, io in realtà sono opinioni che dissemino in pezzi, recensioni, articoli da tanto tanto tempo, e che un giorno di novembre probabilmente, in cui non avevo molta fantasia su quello su cui dovevo scrivere l'editoriale, ho deciso di mettere un po' insieme. E e sono delle opinioni, anche se in realtà la parola opinione mi piace poco, e poi dopo magari cercheremo di capire perché, sullo stato della critica contemporanea e soprattutto sullo stato della critica cinematografica contemporanea, perché mi sembra che purtroppo la critica di cinema sia un po' legata ancora a degli schemi interpretativi che appartengono a un secolo passato, il secolo che è stato definito l'occhio del Novecento, il secolo del cinema. Oggi quel secolo è finito, il cinema ha una posizione più marginale nella costruzione dell'immaginario, ci sono tante immagini intorno al cinema, e forse vale la pena un po' riaggiornare questi schemi di interpretazione dell'audiovisivo e del cinema per dargli una casa nel presente. La mia idea è proprio quella che usare degli strumenti troppo vecchi per capire le immagini del presente faccia invecchiare il cinema.
È interessante questa cosa, poi ci torniamo. Andrea, tu sentiti libero di intervenire quando vuoi.
Per carità, ha detto già tantissimo Giulio, e tra l'altro queste sono cose che, come sai, io ripeto costantemente in questa mission del dare strumenti cinematografici, dare la famosa cassettina degli attrezzi agli spettatori, che faccio ormai da anni, cercando di, come dire, di aiutare i ragazzi ad approcciarsi al cinema. Io vorrei aggiungere, visto che già la carne al fuoco messa da Giulio è tantissima, vorrei aggiungere che non dobbiamo rimpiangere appunto questa mitica età dell'oro del cinema del secolo scorso, o stracciarsi le vesti, come ha detto Giulio, per questa immoralità dei costumi. Dobbiamo interrogarci con serenità, perché, lo ripeto, quello che stiamo vivendo è un fenomeno entropico e quindi difficilmente si potrà tornare indietro. Quindi davvero dobbiamo cambiare gli strumenti. Lo dico sempre ai miei ragazzi, che ormai manipolano il web e manipolano le immagini con una facilità estrema, e dargli gli strumenti per interpretare il cinema del Novecento è importante, però altresì noi non dobbiamo chiuderci, dobbiamo aprirci al presente, assolutamente.
Allora, io su questa è interessante come io mi sento dall'altra parte, cioè nel senso, io sono ancora, probabilmente perché non sono un critico, non ho la vostra capacità di analisi del tempo, della contemporaneità, e dunque sono uno che ancora si affida agli strumenti del passato, del Novecento, così come sono stati definiti, e penso che ancora sia una questione morale, se vogliamo, no? Giulio ce lo ha ricordato molto bene all'inizio di questo suo intervento, dico l'intervento scritto, l'intervento cartaceo, citando una famosissima citazione, critica di Jacques Rivette nei confronti di Gillo Pontecorvo. Si parlava di Capò e di come un carrello messo in un certo momento del film avesse destato scandalo agli occhi del regista e critico, in questo caso Rivette, giudicandolo immorale, come se giustamente per quei maestri di critica e di cinema la scelta dell'inquadratura fosse una questione morale, ci fosse un pensiero fortemente legato al senso della narrazione, quando invece forse oggi, correggetemi se sbaglio, c'è una ricerca estetica prima che contenutistica. Questo mi state dicendo? E noi dovremmo riaggiornarci per stare dietro a questa nuova estetica che va defilandosi, influenzando il cinema con le altre discipline?
Giulio, ti lascio la parola, Giulia. Non so tu, ma no, io non credo che corriamo dietro all'estetica, almeno per me. Giulio, dici?
No, vorrei chiarire una cosa, nel senso che quando io scrivevo quelle parole su Rivette dicevo una cosa ben precisa, no? Rivette nel 1961 vede Capò di Gillo Pontecorvo, nel film c'è un carrello molto accennato che Rivette si ricorda in realtà molto più esasperato di quanto fosse, dice che quella, quel movimento di macchina è un movimento pornografico, dice che non si estetizza così la morte. La cosa fondamentale però è che Rivette scrive quelle parole in un periodo storico in cui c'è solo il cinema che produce le immagini, la televisione ne produce, certo, ma esiste da pochissimo, è poco diffusa, è ancora il cinema il medium principale del tempo, quello che costruisce immaginario. Oggi il cinema è all'interno di un sistema di immagini che produce tantissime immagini, molte più di quelle che produce il cinema. Quello che io credo sia importante è che esistono tipi e tipi di cinema e non si possono vedere tutti i film con gli occhi con cui Rivette guardava Capone, con quell'idea di morale legata alle immagini. Anche perché questo non significa che tu, Laszlo, quando vai al cinema non puoi dire che quel film è brutto perché è immorale, anzi puoi benissimo farlo perché la tua sensibilità è quella, è nata in un certo periodo, è una sensibilità novecentesca. Il problema diventa quando si cassano a livello critico le ali a dei prodotti che di quella storia del Novecento se ne infischiano, non sanno più cosa sono. La maggior parte dei registi di 40 anni oggi fa cinema senza avere una cognizione precisa della storia del cinema. Quell'articolo di Rivette su cui noi ci siamo formati non sanno nemmeno che esiste. I ragazzi di 25 anni fanno cinema dopo aver fatto tantissime storie di Instagram. Allora è chiaro che se noi andiamo a vedere questi prodotti con degli occhi novecenteschi non potremo mai capire quali sono le frontiere del cinema, ma il cinema lo seppelliamo sotto degli strumenti che possono ancora dialogare col cinema contemporaneo, e io sono il primo ad amare un cinema rigoroso, un cinema che ha un'etica dello sguardo come io l'ho immaginata e l'ho pensata sin da quando sono un cinefilo, ma possono anche proporre delle morali e delle etiche attraverso un'estetica differenti, che non hanno a che fare con quell'armamentario teorico, con quelle idee che ci portiamo dietro dal Novecento. Anche perché sono idee che non hanno nulla a che fare con il mondo e le immagini di oggi, sono delle idee che appartengono a un secolo lontanissimo, dove addirittura la televisione era nata da pochissimo tempo. E oggi la televisione è un medium più forte del cinema, ma molto meno forte di tantissimi altri media.
Posso, scusa Andrea, poi ti lascio la parola, però vorrei porre allora una questione. Questa cosa, secondo te, è un'esigenza del tempo che viviamo? Scusa, io credo che tu, Andrea, c'hai il viva voce, perché c'è un rientro che viene dal telefono. Se possiamo togliere il viva voce sicuramente ci sentiamo meglio. Ti dicevo, è un'esigenza che nasce da questo tempo qui, oppure mi spiego meglio, scusa, se no così non ci capiamo. Cioè, c'è bisogno in questo momento di una nuova grammatica, di una nuova analisi del cinema che metta in qualche modo, non in pensione ma da parte, il cinema del papà, il cinema du papà, così come fecero i giovani turchi del cinema francese quando Rivette scriveva questo articolo tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. E soprattutto, vedete voi in questa fase dei autori che hanno una capacità teorica così alta, oppure sono autori che seguono un flusso in qualche modo che c'è nel sistema, come diceva prima Giulio?
Andrea, vuoi rispondere prima tu?
Si è silenziato Andrea? Sì. Vai Giulio.
Vado io.
Eccoci.
Ah no, c'è.
Eh sì, avevo messo il muto per non fare questo effetto, E io volevo fare un passo avanti rispetto a tutte queste riflessioni, perché Giulio ha avuto un'intuizione incredibile. Se il cinema era l'immaginario del Novecento, se è stato soppiantato poi negli anni 70-80 dalla TV, oggi anche la TV è in piena crisi, la famosa TV del Tinello che tutti guardano insieme è in piena crisi, perché si sono distrutte le grandi mononarrazioni, il cinema come immaginario collettivo, la televisione e via dicendo, perché il grande schermo si è rotto in mille pezzi, questo grande schermo, pezzo di vetro, si è fracassato, ci sono PC portati, il tablet, eccetera. Quindi io direi che siamo alle prese con una società liquida, difficilmente riconducibile ad unità, ed è questo il problema. L'idea che prima c'era un'unità, oggi siamo in presenza di un flusso continuo con diramazioni vertiginosi. Giulio diceva che i ragazzi oggi fanno storie prima di fare cinema, è verissimo. I miei studenti maneggiano prima le immagini digitali del web e poi paradossalmente scoprono la storia del cinema. Successivamente capiscono che quello che hanno fatto l'aveva già fatto Antonioni, per dire, sì, magari, ecco, per dire questa cosa qui. E io credo che se il cinema vuole essere parte del presente e non si vuole museificare, e qui ti rispondo, Laszlo, il problema, il pericolo che ne corriamo è di fare del cinema un museo, e questo fare del cinema un museo può essere interessante, ma a me personalmente, per me non è ancora giunto il momento. Forse verrà, forse veramente il cinema diventerà un museo. Personalmente per me è ancora interessante che il cinema si confronti con il flusso del presente, e quindi se il cinema vuole andare avanti deve interrogarsi nel suo complesso. Nel suo complesso, e qui arriviamo a quello che si diceva, ai critici. Tu fai un po' di barricate, come diceva scherzando Giulio prima, credendo di essere ancora uno spettatore del Novecento, però ormai, ripeto, se il cinema vuole essere in mezzo a questo flusso liquido del presente, io credo che debba seriamente ripensare il suo modo di approcciare allo sguardo, soprattutto per ciò che diventa la critica, perché altrimenti sono tutte opinioni e non abbiamo più gli strumenti, le riflessioni giuste per approcciare, per interpellare quel cinema che ci si presenta e che magari noi non riconosciamo come tale.
Però c'è un passaggio sul quale insisto e vorrei una risposta, e poi andiamo in musica, decidete voi chi mi risponde. Cioè, quando sul finire dei 60, dei 50, i giovani turchi del cinema francese hanno posto queste criticità, hanno poi realizzato un cinema corrispondente alla loro morale, alla loro teoria del cinema. Oggi questo è possibile? Mi indicate, e lo chiedo a Giulio magari, che ha una capacità di indagine molto più profonda della nostra, mi indichi uno, due nomi che stanno in questo processo teorico e pratico.
Ma guarda, allora, io penso che prima di darti due o tre nomi che ci devo pensare, il punto secondo me è proprio quello di porre un problema, no? Il problema è: possiamo veramente ancora oggi dire questo film non mi piace perché è scritto male secondo dei manuali di sceneggiatura del Novecento? Possiamo dire questo film oggi è provocatorio, dimenticandoci che la maggior parte dell'arte contemporanea lo è, che è un'arte contestuale, che agisce provocando lo spettatore e non basandosi sul suo contenuto, ma basandosi su un rapporto estetico? Possiamo veramente dire, come leggo tantissime volte, il cinema di Wes Anderson è un cinema estetizzato, è un cinema involuto, quando è esattamente quello il punto del cinema di Wes Anderson? Cioè, quello che io credo è che manchi veramente la volontà di dare un agio ai testi. Trovo che la critica contemporanea sia molto più indietro rispetto al cinema che viene fatto, nel senso che quando si usano delle caratteristiche specifiche di film per dire che quei film sono brutti e si usano quelle caratteristiche come dei difetti, significa, come dire, precludere al cinema di poter essere quello che vuole essere. A me questo interessa. Sulla capacità di elaborazione teorica, molto vero quello che dici, cioè queste persone negli anni 60 hanno detto no al cinema precedente, tra l'altro anche prendendo tantissime cantonate, perché il cinema di Otan Lara è un cinema di altissimo livello, per dire, no? Il cinema del papà francese è ancora un cinema godibilissimo tutt'oggi, ma veramente reinventandosi delle forme, eccetera, eccetera, perché ragionavano sul cinema. Forse oggi ce ne sono pochi di autori che ragionano sul cinema, sull'immagine come noi pensiamo da un punto di vista etico, morale, ma è indubbio che tante persone ragionino sul cinema come macchina industriale. Pensate a Lars von Trier, che è uno dei più dei registi più malmenati dalla critica, come ragiona sempre in un'ottica che è molto più simile a un Cattelan nell'arte contemporanea che non a un creatore di forme, no? Quando Lars von Trier fa delle rivoluzioni estetiche come il Dogma, e qua parliamo del 95, quindi 30 anni fa, ma ancora non è stata capita questa cosa, fa una provocazione su un sistema, riesce a far produrre tantissimi film secondo quella provocazione estetica, ma il punto è che quella era una provocazione, come dire, capace di creare discorso, di creare polemica e al contempo di dare degli strumenti per creare un cinema possibile nuovo. Un cinema che poi a rivederlo oggi era più avanti, è molto più contemporaneo di quello che c'era al tempo. Questo per dire che non è necessario leggere i libri di teoria che scrivono i fratelli di Innocenzo o Giulia Ducournau che ha fatto Titan. Il punto è cercare di capire che cosa sono quei film, dargli l'agio di essere quello che sono e spiegarli ai lettori. Di critica, chi si interessa della riflessione sulle immagini, e poi a quel punto uno può benissimo dire no, questa roba non mi interessa, questa roba non è una cosa che rientra nella mia idea delle immagini. Ma quello che diceva prima Andrea, oggi siamo in un'epoca fluida, parcellizzata, oggi ci sono tantissimi cinemi possibili. Io sono uno dei più grandi fan, fino all'idolatria, di Philippe Garrel, che è uno dei registi più rigorosi del cinema contemporaneo. Ma quando vado a vedere i film dei Fratelli di Innocenzo o Titan di Giulia Ducournau, non è che dico, ok, questi non sono film rigorosi, non mi piace. Cerco di capire cosa sono. Ovviamente i miei articoli erano degli articoli che erano rivolti come provocazioni, e anche nella loro struttura, a la critica, al modo di intendere la critica. È ovvio che poi uno spettatore, come dire, si fa le sue riflessioni, ma il punto è che è importante ricordare che la critica deve dare degli strumenti per far sì che lo spettatore, il lettore, si posizioni rispetto a dei film, provi a interrogarli. Quello che vedo io invece è che ci sono delle barricate che non si riescono a superare, in cui degli automatismi critici vengono, prima dell'interrogazione del testo, la soverchiano, no? Pensate a quante volte io ho sentito dire ma questo regista non va bene perché non vuole bene i suoi personaggi. Ma chi l'ha detto che un regista deve volere bene i suoi personaggi? Perché deve essere una cosa positiva? Pensate a quanti automatismi nella lingua del critichese sono connotati di un significato positivo o negativo. Io vorrei che ci ritogliessimo di dosso queste cose, perché intorno a noi le cose stanno cambiando, le immagini stanno diventando qualcos'altro. E una volta che si è capito cosa sono le immagini di oggi, allora sì, possiamo ritornare a fare dei discorsi di teoria, di morale, di etica, di quello che vogliamo. Ma se ancora non siamo capaci di capire le immagini che ci stanno intorno, come possiamo avere una posizione su di queste?
E su questa sospensione finale, che proveremo poi a risponderti, spero che Andrea abbia gli argomenti per risponderti, ma immagino di sì, io direi di lanciare il secondo pezzo musicale, così facciamo una piccola pausa. Questo brano invece è un brano scelto da Andrea. Prima ci siamo scordati di disannunciare il tuo brano, Giulio. Vuoi dirci due parole al volo su quello che abbiamo ascoltato?
Ma Ty Segall è una è un cantante, un musicista californiano che io amo molto, fa questo rock psichedelico da tanti anni, di solito produce, è arrivato un anno a produrre 8 dischi in un anno, insomma un personaggio molto prolifico che mi mette sempre di buon umore, lo trovo uno dei migliori musicisti rock in circolazione.
Bene, Andrea, invece tu ce lo disannunci appena lo abbiamo ascoltato, io come al solito dico quello che devo dire, cioè buon ascolto, ci ritroviamo tra poco con i nostri ospiti. Errore, vi ho rimesso Ty Segall, mi ero talmente emozionato dal disannuncio che stavo per partire, no, andiamo con la traccia scelta da Andrea.
Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sleep, you're so sugar sweet. You may as well have had kicked me, fastened on your sleeve.
Qua che rientriamo in studio su questo ascolto fantastico, sono i REM, è chiaro che c'è poco da dire, però voglio sentire Andrea come mai ci ha proposto questa canzone.
Beh, io in realtà qualcosa da dire ce l'ho, c'è poco
chiaro,
da dire.
No, perché... vabbè, voglio dire.
Forse uno dei brani più, come dire, più iconici a cavallo del millennio, e anche perché i REM sono una delle band più cinematografiche. Allora, questo è un brano del 2001 e è ovviamente anticipa quell'ansia del successo, che poi sarebbe stata tipica del nuovo millennio, quell'ansia della visibilità, quella, e la prende un po' in giro. In realtà la cosa interessante è che, oltre ad essere un brano incredibile, è anche un video molto bello, girato in una scuola cattolica di Brooklyn a New York, girato, pensate un po', da Michael Moore. Michael Moore ha diretto il video insieme a quattro studenti, e diciamo che Michael Moore poi stava facendo le prove per il suo documentario, forse il più interessante, il più solido che ha realizzato, che è Bowling at Columbine, che è stato tra l'altro vincitore dell'Oscar. In questo video e con questo brano noi abbiamo la freschezza dei volti, quella freschezza che anticipa questa rivoluzione tecnologica e quest'ansia della personificazione, quest'ansia della visibilità. Noi abbiamo questi volti davvero un po' timidi, questi primi piani intensissimi, e ripeto, questo video secondo me racconta l'eterna verità della giovinezza, che è una delle cose che più, come sai, mi interessa, che è quella appunto di divulgare il sapere, il divulgare il cinema nei confronti dei giovani. Mi sono preso qualche secondo in più, ma secondo me era
benissimo. Hai fatto molto bene. Questa eterna verità, che è un po' anche quella che porta dentro il cinema in se stesso, no? Questa eterna verità della giovinezza. Il cinema è questo, è un'arte giovane.
Per questo io l'episodio sulla rivoluzione 68ina del film di Wes Anderson, come dire, ho goduto tantissimo, e poi ho portato tanti miei studenti a vederlo e a rivederlo.
Il buon Zeffirelli, chissà come si sarebbe gongolato se avesse potuto assistere al film. Giulio, torniamo sulle cose che ci siamo detti poco fa. È interessante in questo quadro anche, tu dici giustamente, parli alla critica, era un divertismonti il tuo, rivolto ai tuoi colleghi, che in questo momento non trovano gli ostacoli che trovava la critica in passato, gli ostacoli magari editoriali, ossia sono tutti liberi di dire quello che vogliono, e ci sono tanti critici emergenti su ogni tipo di canale, su ogni tipo di forma. Però questo rischia in qualche modo di ridursi spesso e volentieri all'opinione che lascia il tempo che trova. Tu pensi che questo tuo ragionamento possa aprire un dibattito all'interno della critica in Italia, in questo caso?
Ma guarda, io ho avuto diverse risposte. Oggi il tempo è molto più veloce rispetto al passato, quindi, come dire, sono pezzi stati scritti a novembre, quindi oggi siamo a gennaio, diciamo che il dibattito, se c'è stato, si è già ampiamente affievolito. Il fatto è che un po' queste questioni interessano poco. Purtroppo, parlo in questo senso, prima potevo passare per un integrato nel nuovo panorama mediale, adesso dico qualcosa un po' più da apocalittico e da pensiero negativo, nel senso che purtroppo molto spesso la performance, l'efficacia di una comunicazione prende il sopravvento sul ragionamento e sul contenuto, no? E questo lo vediamo continuamente. E anche da un punto di vista della critica, il ragionamento fino, il concedere spazio al film, il fare due passi indietro per provare a capire le cose prima che aggredirle da un punto di vista del proprio gusto personale, del proprio misurino. Io molto spesso con i miei collaboratori, quando non mi piace un pezzo che scrivono, dicono: ok, davanti a questo film sei andato con il tuo misurino personale, il film era un po' più grosso e quindi non ci stava, no? Purtroppo questa è una cosa che è difficile da togliere, forse bisognerà farci i conti. Io, dal mio punto di vista, applico un'idea di critica, di pensiero critico forse vecchio, su un mondo che forse non lo vuole più tanto. I dibattiti della critica in realtà sono sempre meno convincenti, sempre meno entusiasmanti. Di solito si fanno sui social a suon di mi piace, oppure di screenshot che girano dietro le vie dicendo ah, guarda che cazzata ha detto questo, eccetera eccetera. Quindi in realtà non c'è tanto spessore nel dibattito critico. Io in qualche modo con quegli editoriali ho cercato di provare a lanciare un sassolino, e devo dire che molte persone l'hanno accolto, ma l'hanno accolto soprattutto persone che sapevo l'avrebbero accolto, ecco. Quindi colleghi di cui mi fido e che hanno un po' che stimo e che hanno un po' lo stesso modo di pensare il cinema contemporaneo e dare a questo delle possibilità. Con un certo tipo di pensiero critico, però, il che vuol dire non dire quello è un capolavoro, quello è una merda, o usare il solito armamentario di aggettivi già qualificati per dire le cose, ecco.
Come facciamo qui al minibar? No, scherzo. Vai Andrea, scusami.
No, io in questo caso invece sono un po' più severo del direttore. Io credo che oggi i critici in particolar modo siano troppo immersi nel presente, e per cui tutto diventa estetica dell'emotivo, dell'immediato, l'associazione personale, come ha detto in precedenza. Diceva uno dei più grandi critici d'arte italiani, che era Federico Zeri, quando possiedi gli strumenti analitici e sai muoverti nel presente, con quelli potrai arrivare ad amare un'opera che non ti piace. Ora, cosa vuol dire questo? Che se tu possiedi veramente gli strumenti per scardinare la cassetta degli attrezzi, per scardinare anche la tua emotività, tu puoi arrivare a capire, a comprendere un'opera che non ti è piaciuto. Però tutto questo costa fatica, impegno, sacrificio, e quindi è meglio affidarsi a giudizi, alle opinioni immediate. In questo i social, ahimè, hanno fatto da detonatore incredibile. Io, come hai detto tu, Giulia, non credo che è necessario essere integrati, però un po' più apocalittici servirebbe un po' più di tempo per riflettere sulle cose, perché sennò il rischio è proprio quello di cadere nella trappola della velocità con cui ci sono richiesti pareri, e si è travolti. La frequenza con cui ci sono richiesti i pareri ci distrae dal fruire in profondità e dall'andare in profondità dell'esperienza visiva di qualcosa, e quindi secondo me uno degli strumenti di cui la critica si dovrebbe reimpossessare è la serenità di giudizio, il tempo del giudizio, perché altrimenti questa frequenza fa sì che pur di dire qualcosa si dica una stronzata, perdonatemi il termine.
E posso dire che questo lo si vive fortemente, se basta pensare alla critica pre social network, no? In cui ci si prendeva un tempo probabilmente per scrivere, per riflettere. Magari questo non accadeva sulla cronaca del festival perché la quotidianità degli eventi imponeva, ma era un'attività relegata spesso e volentieri ai quotidianisti, ai critici dei quotidiani, che avevano anche loro un ruolo diverso dal critico e dalla critica di cui stiamo parlando in questo momento. Oggi purtroppo il social network impone che un minuto dopo la visione tu debba aver già fatto il tuo post e debba aver già introdotto un elemento e magari prima degli altri. Questa cosa qui altera completamente la percezione, la mediazione, ecco, non la percezione, la mediazione, quello che deve fare un critico, appunto, è quello di essere un filtro drenante, ma non un filtro che sceglie cosa sia buono e cosa sia cattivo, ma un filtro che sappia drenare per il pubblico, per lo spettatore, perché poi alla fine la voce in capitolo, il giudizio finale sull'opera ce l'ha lo spettatore, e la critica può arrovellarsi qualsiasi su un miliardo di pensieri, però poi è lo spettatore che determina se quel film è buono o meno buono, e passatemi la semplificazione. E in questa cosa, quando Andrea prima parlava del cinema da museo, vi vorrei fare una domanda riferita al futuro della sala, perché la tendenza è non è solo di mettere Andrea parlava chiaramente del contenuto dell'opera filmica trattata come un'opera da museo, ma la trasformazione che sta subendo, l'accelerazione che ha subito la sala cinematografica in questo drammatico periodo storico fa intravedere una uscita che potrebbe essere proprio quella, cioè che le sale diventeranno sempre più dei luoghi simili alle gallerie d'arte e sempre più distanti, ahi noi, dal pubblico diffuso, da quel pubblico che prima dicevamo era in qualche modo il giudicante finale di questo processo.
Vado io.
Vai, vai, Giulio.
Ma allora... io non credo che il cinema morirà in quanto esperienza di sala cinematografica o che diventi una cosa, come molto spesso si accenna, assimilabile nell'industria musicale al vinile, no? È vero, oggi le sale sono in grave difficoltà, lo sono soprattutto in Italia. Lo sono per una gestione della comunicazione della pandemia completamente scriteriata, lo sono perché in Italia non c'è una cultura cinematografica e di educazione all'immagine come c'è in altri paesi. Quindi io non penso che da un punto di vista generale le sale sono destinate a soccombere in qualche modo rispetto alle nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Sicuramente in Italia abbiamo un problema. Sicuramente c'è un problema di omologazione del gusto dovuto sicuramente alle piattaforme, che però non sono luoghi che sottraggono spettatori al cinema. Sono luoghi che in qualche modo fanno perdere un gusto dell'immagine ed è una cosa un po' diversa. Basta vedere che Spider-Man ha portato al cinema tantissime persone anche in Italia. Spider-Man ha superato i 15 milioni di incasso, no? Quindi in un momento in cui insomma le sale stanno soffrendo in maniera radicale. In Francia addirittura finché dovevano uscire ad aprile invece sono stati anticipati perché è un periodo particolarmente buono per le sale. Cioè, questo per farvi capire come le cose di paese in paese cambiano. Quello che ci dovremmo porre come questione è perché in Italia il cinema in sala soffre. Credo che questo abbia delle radici molto profonde che hanno a che fare con la scuola, che hanno a che fare con la nostra educazione, forse anche con il nostro passato recente dal punto di vista storico.
Andrea, tu che di scuola vivi in qualche modo?
Sì, io sottoscrivo tutto, anzi dirò che se ne è accorto anche il MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione e Ricerca, tant'è che come dicevo nella scorsa puntata Laszlo, il MIUR è corso ai ripari, ha lanciato una campagna incredibile di educazione all'immagine nei confronti dei giovani molto molto forte, finanziandola, per cui si sono aperti dibattiti, incontri, corsi su corsi. Ovviamente, come sai, io mi sono lanciato anima e corpo in questa mission perché formare gli spettatori, formare i ragazzi credo che sia la cosa più importante, e soprattutto spesso formare vuol dire proprio prenderli fisicamente e portarli nelle sale e anche solo banalmente fargli sapere che quella sala è lì, che quel teatro è lì, che quest'altro luogo culturale è lì, cioè geograficamente nella città. Io mi riferisco ovviamente alla città in cui viviamo, Perugia, però questa è una cosa importante, perché è un'altra cosa su cui mi batto, che è quella che fa il direttore, sono le riviste, perché l'immediatezza del web spesso può veramente essere deleteria, la velocità anche lì. Io dico sempre ai miei studenti che da ragazzo compravo 4-5 riviste sul cinema che se le davano di santa ragione, che tra loro se le davano di santa ragione, c'erano proprio le scuole di pensiero sul cinema. Oggi i ragazzi non comprano più la rivista cartacea, ha una sua importanza perché puoi tornare su quell'articolo, e questo, ahimè, lo dico citando un grande maestro umbro che è Goffredo Fofi, che di riviste ne ha fondate non so quante, ma la rivista è un luogo culturale, è importantissima, per cui lezioni, far tornare gli spettatori, i giovani spettatori al cinema, e poi dargli gli strumenti per interpretare il cinema, perché altrimenti la sala soffrirà. Non sparirà mai, su questo sono d'accordo con Giulio, non sparirà mai, perché male che va diventerà come l'atelier della moda, cioè le sfilate di moda, rimarrà sempre la sala, male che vada appunto si diventerà una galleria d'arte. Però ricordatevi che quando davamo per morto il teatro è strarinato, e 3 anni fa il teatro ha strappato il doppio dei biglietti degli stadi di Serie A, quindi rendiamoci conto che
è un buon segno.
No, è un buon segno.
No, è la verità. È
proprio... Detto questo, guarda, mai lanciato in qualche modo il brano scelto da Giulio, il secondo brano scelto da Giulio, che ce lo andiamo ad ascoltare, poi ritorniamo per la conclusione della trasmissione. E niente, buon ascolto.
Per piacere mi aiuti, mi dai dei soldi. Non lo vedi come sono ridotto, le mie mutilazioni le vedi, ti fanno pena, mi dai dei soldi. Lo sai che dietro ogni cicatrice c'è una storia, se ti racconto la mia storia mi dai dei soldi. Vedi la mia gamba, pensi che sia una storia che non ti riguarda. Lo sai che le mini antiuomo le fabbricano in Italia, ora ti riguarda, ti senti in colpa, mi dai dei soldi. E se ti dicessi che la storia è un'altra e che mi sono mutilato da solo per avere i tuoi soldi, ti farei meno pena, non dovrei fartene anche di più, mi dai dei soldi. Ti piacciono le mie mutilazioni, vuoi vederle, vuoi toccarle con mano. E se ti dicessi che questa gamba è finta, che questo corpo non è il mio corpo, che questo dolore non è il mio dolore. Se ti dicessi che io non ho corpo, non ho volto e non ho dolore. Sai che anche questa voce non è la mia voce, chi sono io, chi sta dicendo Dio, quando Dio dico Dio mi dai dei soldi, perché il messaggio è complesso. Sai che non ti sto guardando per davvero, ti piace guardarmi senza che io ti possa vedere, mi dai dei soldi perché ho gli occhi di vetro, ti commuovo nonostante tu sappia che sono finto, ti commuovo perché sembro vero, ti commuovo perché sono finto. Hai dei sensi di colpa, la cultura deve provocare sensi di colpa, se ti faccio venire dei sensi di colpa mi dai dei soldi. Cosa vuoi che faccia per te? Ti piacciono le barzellette? Il cieco dice allo storpio, come va? Lo storpio al cieco, come vedi? Mi dai dei soldi perché farei qualunque cosa per avere i tuoi soldi. Senti qua, pane ai circensi, ti piacciono le citazioni, i giochi di parole, questa la conosci, l'hai capita, ti piace pensare di averla capita, solo tu mi dai dei soldi perché ti faccio sentire più intelligente degli altri, oppure fingi e ridi per non sentirti inadeguato, mi dai dei soldi perché comunque ci stiamo facendo 4 risate, pensi che quello che stai ascoltando sia musica, pensi che quello che stai vedendo sia teatro, pensi che sia arte, pensi che sia cultura, pensi che sia accattonaggio, c'è differenza, qual è il confine? Ci deve essere un confine, lo sai che l'arte deve porre domande e non dare risposte. Vuoi rispondere alle mie domande o preferisci darmi dei soldi? L'arte deve farti pensare, deve pensare al tuo posto, deve emozionarti, deve divertirti, deve provocarti. Vuoi essere provocato? E se hai l'aspettativa di essere provocato, come posso davvero provocarti? We'll be right back.
entriamo in studio, ne abbiamo fatto una versione, una radio edit di Mi dai dei soldi di Lucio Leoni. Spero che il buon Lucio ci perdoni, ma tanto non ci ascolterà mai. Chiediamo però a Giulio perché ci ha voluto omaggiare di questo brano.
Beh, perché mi sembra un brano che racconta tante contraddizioni del presente, del fare cultura nel presente. Penso che dica tante cose più di qualsiasi parola io posso aggiungere, insomma.
Bene, allora ragazzi, io andrei in chiusura di questa puntata facendo due domande. Intanto vi ringrazio per il dibattito, che penso sia stato stimolante e interessante. Però una domanda la voglio fare a Giulio e poi una ad Andrea. A Giulio chiedo se ci vuole anticipare qualcosa. Intanto complimenti, perché abbiamo scoperto sul finire di questo anno che sei stato nominato co-direttore insieme ad Olaf Moller dei Mille Occhi del Festival Triestino, fondato da Sergio Germani ormai tanto tempo fa, nel 2002 se non erro. E niente, volevo chiederti se starete sicuramente lavorando, perché le date sono primaverili quest'anno, a marzo se non erro, e se vuoi dirci qualcosa.
Sì, il Mille Occhi appunto ha saltato un anno per tutta una serie di problemi legati alla pandemia, all'apertura e alla chiusura delle sale, eccetera, eccetera, e ritorna con due edizioni nel 2022. La prima sarà dal 22 al 26 marzo e sarà come sempre una cavalcata eccentrica all'interno di percorsi non battuti nella storia del cinema, soprattutto italiano. Abbiamo trovato delle cose veramente mai viste, inedite, quando sono già state edite sicuramente sono assemblate secondo dei criteri che speriamo aprano nuove prospettive di sguardo.
Dunque a marzo dobbiamo prenderci le ferie e venire a Trieste, assolutamente.
Ti aspetto.
Bene, Andrea, invece tu che progetti hai per l'immediato futuro, oltre quello di tornare sui campi in terra battuta in questa stagione primaverile? A cosa stai lavorando per appunto la divulgazione cinematografica di cui spesso ci hai così reso partecipi?
Con l'ANEC Umbria e l'ANEC del Lazio stiamo facendo una serie di corsi per le scuole superiori, per i licei, e anche quest'anno partiranno diversi corsi in primavera, alcuni sono già partiti, ma dico che, volendo volare molto basso, il mio intento è portare questa sera 7 persone in sala, vale a dire io, la mia compagna, le nipotine, e andremo a vedere Una famiglia vincente. Io temo che a me non convincerà molto il film, perché i film sul tennis sono sempre molto molto pericolosi, però ci divertiremo. Quindi guarda, il mio futuro immediato è questo, è rimettermi ed andare in sala.
Ottimo. Allora io vi dico, vi informo, se non lo sapevate, ma immagino che chiaramente non lo sapete, però insomma, scherzavo, che da mercoledì scorso è iniziata una piccola rassegna di cinema nella periferia perugina, nella provincia perugina, anzi nella periferia, al Cinema Metropolis di Umbertide, sala che amiamo particolarmente. Questa rassegna si chiama Frame ed è iniziata con tre classici del cinema restaurati, appunto Effetto Notte di uno dei giovani turchi di cui si parlava prima. Mercoledì prossimo sarà la volta di uno dei maestri di quei giovani turchi, dunque Dreyer con Vampir, film assolutamente imperdibile. Per chi non lo avesse visto in questi giorni al postmodernissimo, lo può recuperare mercoledì al Metropolis, dunque fate la vostra scelta. E poi si chiuderà l'ultimo mercoledì di gennaio con Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, come poteva essere altrimenti. Ma vi anticipo che questo febbraio Frame proseguirà con uno sguardo sul nuovo cinema romeno, che poi tanto nuovo non è più, perché ormai da cinema emergente è diventato cinema che la fa da padrone in tutti i festival internazionali. Chissà se a Trieste troveremo qualcosa di inedito e di non visto di qualche autore romeno. Allora chiudiamo la trasmissione un po' di corsa con l'ultimo brano scelto da Andrea, che a questo punto, Andrea, ce lo devi annunciare, Luca Riel, e non so perché tu hai scelto questo brano, ce lo dirai tu. E con questo chiudiamo la puntata, salutando e ringraziando, io faccio miei ringraziamenti, poi lascio la parola ad Andrea per il lancio finale, ringraziando Radiofonica che ci ospita, l'officina che ci dà una casa da cui parlare, Francesco che dall'altro lato del muro mi osserva e mi protegge, risolve tutti i nostri problemi tecnici. Io vi ringrazio, vi saluto e spero di ritrovarvi all'ascolto lunedì prossimo, sempre con una puntata del mini bar. Andrea, a te le ultime onde da diffondere.
Mamma mia, che responsabilità. Comunque sarò velocissimo. Allora, ho scelto Guaglione e Mezzavia di Lucariello, perché Lucariello insieme a Dopalu fa parte della scena napoletana e sono poi quelli che hanno musicato le 5 stagioni di Gomorra. E l'ho scelto perché 30 anni fa, quasi esatti, usciva Curre Curre Guagliò, che era un inno alla all'insurrezione, alla resistenza, al prendere coscienza di se stessi. Invece Guaglione in Mezzavia è esattamente un inno al materialismo, che strizza l'occhio, come tutto il gangsta rap, alla malavita, in questo caso alla camorra, e si tratta proprio di un materialismo nichilista, quasi disperato, per cui i giovani tendono solo al potere scalato livello dopo livello. Voi direte, una condanna? No, col cavolo, perché questo è un pezzo della Madonna, è un pezzo veramente incredibile che mantiene sempre lo stesso mood, cambia ritmica, frase, con figure retoriche di suono della Madonna. Scusate se faccio il professorino, ma ragazzi, questo è un pezzo incredibile, pezzo gangsta rap di quella scena napoletana, e credo che sempre per il discorso dei ragazzi è cambiato molto l'immaginario sui ragazzi a Napoli.
E allora noi ce lo ascoltiamo, ma prima di tutto salutiamo Giulio, ringraziandolo, abbracciandolo, sperando di rivederci presto. Ciao Giulio.
Ciao Lazzo, ciao Andrea, e spero anch'io prestissimo. Grazie della bella chiacchierata.
Grazie a te, e salutiamo ovviamente Andrea, che lo abbraccio virtualmente, lui lo rivedrò presto sicuramente. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
E allora ecco a voi Lucariello, Guaglione in Mezzavia.
Siete brava parlata, che stavi di charata, su una scenda e cinque carata, tu non puoi pavarata. Simma lì una riuna, rinde viesti riuna, a doma senta sicura, a do correva creatura. Mi scende appena mi scende, scende, sto cash appena mi scende, lo spengo. Esco prima di sei, non vengo, non esco, se se non dice vengo. Sai che maniamo e pigliamo solo, meglio usci le campagne, che usci le gaiola. Corsa novara, Porsche Cayman, forano bar, stanno aspettando. Sono nato con una condanna, ma senza ragione, ci sa che è cane cancella e che è senza padrona. Siamo quelli che si fanno uccidere, loro stanno. Siamo quelli che si fanno uccidere per i compagni. Siamo quelli che si fanno uccidere per chi comanda. Siamo quelli che si muoiono in mezzo a via. Via scuola è solo una bugia. Via casa solo per dormire, stiamo sempre in mezzo a via. Si muoiono in mezzo a via. Quando muoiono in mezzo a via. Via scuola è solo una bugia. Via casa solo per dormire, stiamo sempre in mezzo a via. Si muoiono in mezzo a via. E femmina morono per noi, e femmina godono con noi. Se venono loro sai per noi, non venono ancora mai per noi. E femmina sciogliamano a noi, e femmina chiagnano per noi. Aspettano, si sbattono, per stanno ora con noi. Essa passa, si scareta, scarpa di squaretta. Essa pensa e frisco vera, sente sola, disca rap. Male panza, stenga pista, guarda annanza, Gesù Cristo. Si è fatta una poco materialista, croce aurora, diamante a vista. Si strada songa a casa mia, esco appena trasa. Su sempre mezza vita, pure si stonga a casa. A vita fa morire, perché sto fammi ridere. Ricca troppi bugie, potesse fo' politica. Siamo quelli che si fanno uccidere, loro stanno. Siamo quelli che si fanno uccidere per i compagni. Siamo quelli che si fanno uccidere per chi comanda. Siamo quelli che si muoiono in mezzo a via. Via
a scuola è solo una bugia. Io amassa solo per dormire, stamma sempre mezza via. Se mi vuoi mezza via, via. Quando vuoi una mezza via, via. Via scuola è solo una bugia. Io amassa solo per dormire, stamma sempre mezza via. Se mi vuoi mezza via, via, via. Scuola è solo una bugia. Io amassa solo per dormire, stamma sempre mezza via. Se mi vuoi una mezza via, via. Quando vuoi una mezza via, via. Via scuola è solo una bugia. Io amassa solo per dormire, stamma sempre mezza via. Se mi vuoi una mezza via, via.